L'articolo che vi veniamo a presentare adesso si intitola L'esercito degli Stati Uniti alla sfida delle giungle urbane di Federico Petroni, e l'abbiamo recuperato all'interno dell'ultimo numero di Limes, rivista italiana di geopolitica, al numero di aprile. L'esercito degli Stati Uniti è sguarnito di fronte alle megalopoli, o megacittà, come la vulgata corrente identifica i centri abitati da più di 10 milioni di persone, e lo ammette pubblicamente. L'esercito è al momento impreparato. Nonostante abbia una lunga storia di combattimenti urbani, non ha mai affrontato un ambiente così complesso e oltre la portata delle sue risorse, lanciava l'allarme in un rapporto del giugno 2014 lo Strategic Studies Group, piccolo ma indipendente laboratorio di analisi dello Stato Maggiore dell'Esercito. La crescente urbanizzazione sta rendendo la megacittà una delle caratteristiche principali di molti teatri operativi potenziali. È un problema che dobbiamo iniziare a comprendere e per il quale dobbiamo prepararci. A preoccupare i militari a stelle e strisce non è tanto la scarsa attenzione rivolta alle grandi città nell'ultimo quindicennio di guerra e alle metastasi jihadiste tra le gole dell'Hindu Kush e le sabbie mesopotamiche, quanto una mentalità di rifiuto dell'esercito nei confronti del combattimento urbano, riscontrabile in due precisi tratti. Primo, una dottrina fondata sull'assedio, sul controllo della città, sulla recisione dei flussi in entrata e uscita dal centro abitato. In altre parole, su un urbicidio inapplicabile su una scala così ampia e in un'epoca in cui la connessione è tutto. Secondo, una cronica preferenza per evitare il conflitto urbano quando possibile. Tant'è vero che, nonostante una storia di guerra per le strade, Aachen e Cassino nella Seconda Guerra Mondiale, UE in Vietnam, Fallujah in Iraq, oggi all'avanguardia in questo settore bellico non solo gli americani, ma Israele, la Russia in virtù di due guerre a Grozny in Cecenia e la Gran Bretagna grazie all'ascito del decennio contro l'Ira.
Ciò che è stata un'opzione in passato, evitare di combattere in città, ora non lo è più, così dichiara David Johnson, oggi alla RAND Corporation, ma direttore dello Strategic Studies Group, quando uscì il rapporto sulle megacittà. Un giorno saremo chiamati a operare nell'ambiente urbano, dobbiamo tenerlo in considerazione quando sviluppiamo dottrine, piani operativi e capacità future. Le tendenze demografiche ed economiche sembrano dargli ragione. Entro il 2030... l'ONU stima che il 60% degli abitanti del globo risiederà nelle città. Tra il 1950 e il 2014 la popolazione urbana mondiale è cresciuta da 746 milioni a 3,9 miliardi di persone. Qui se ne aggiungono altri 2,5 entro il 2050, il 90% dei quali concentrati in Asia e in Africa. Secondo un'altra proiezione, entro il 2050, una media di 1,4 milioni di persone a settimana si sposterà verso le città asiatiche, africane e latinoamericane. La geografia e la velocità dell'aumento demografico genereranno un'enorme pressione su agglomerati già oggi in difficoltà nel gestire l'inurbamento sregolato e l'erogazione di servizi, perché pensati e progettati per ospitare qualche ordine di grandezza in meno di persone. Sempre le Nazioni Unite stimano infatti che la popolazione degli slums potrebbe arrivare a 2 miliardi nel 2030. Entro il 2050 i cittadini senza adeguato accesso all'acqua passeranno dagli attuali 150 milioni a 1 miliardo. E non si tratta solo di megacittà, che comunque cresceranno dalle odierne 28 alle 41 nel 2030. Le metropoli di media grandezza passeranno da 417 a 558 e conteranno il 13,4% della popolazione mondiale contro l'8,7% delle megacittà.
L'accenno alla fetta di ricchezza mondiale permette di chiarire perché l'urbanizzazione stia iniziando a diventare un dato della pianificazione strategica. Di rilievo non è tanto la mera dimensione della popolazione urbana, quanto la combinazione fra questi e altri tre fattori. Primo, la connessione, ossia la natura delle città di magnete. Maggiori i flussi di persone, merci, lecite o illecite, e informazioni, maggiore la competizione tra una miriade di attori statali e non pacifici e violenti per controllarli e sfruttarli per i propri scopi, affari, influenza, terrorismo. Secondo, la complessità derivante dal groviglio delle infrastrutture, dalla pluralità di attori sociali, dall'informalità e occasionalità dell'inurbamento o dalla scarsa integrazione degli elementi di cui si compone il singolo sistema cittadino, che fa di interi quartieri sottratti al controllo centrale vere e proprie giungle inaccessibili a una forza militare regolare, tantomeno straniera. Terzo, e di conseguenza, la presenza di minacce che vanno dalla semplice esposizione a rischio di disastro ambientale, il 75% delle città del globo, per esempio, si situa a tiro di costa, alla forte probabilità che le giungle urbane siano elette da nemici, potenziali o conclamati, a nascondiglio quando non a fulcro di un sistema di esercizio del potere e di gestione delle lealtà della popolazione alternativo a quello statuale. In altre parole, i militari statunitensi considerano che il rischio della rottura della capacità di portata di una megacittà accrescerà la possibilità che in futuro le forze armate statunitensi siano chiamate a intervenire in enormi e complesse aree urbane spesso fuori dalla portata dello Stato. A fornire un utile compendio del valore strategico assegnato negli Stati Uniti a queste zone è la Commissione Nazionale sul Futuro dell'Esercito, che nel suo rapporto al Congresso al presente del 28 gennaio scorso stabilisce: le megacittà sono di frequente collocate in regioni litoranee, aumentando la probabilità e la scala di futuri disastri naturali. Le megacittà offrono il potenziale per sostenere crescita economica e stabilità, ma forniscono anche rifugi e opportunità di reclutamento per network criminali, signori della guerra e terroristi, soprattutto in slums poco governati e ben connessi. Queste dense aree urbane possono creare entità governative uniche, che trascendono i governi statali tradizionali o esistenti, e possono complicare il coinvolgimento statunitense a vari livelli. Inoltre, è probabile che alcuni stati deboli o falliti diventeranno più vulnerabili nei confronti di reti criminali e terroristiche sempre più sofisticate, ponendo serie minacce alla stabilità e alla sicurezza interna e in alcuni casi internazionale.
Alla luce di queste considerazioni, quella della megacittà è essenzialmente una questione di scala, anche se una peculiarità la si riscontra nella connessione dei suoi flussi di risorse e finanze ai mercati globali. Tuttavia, i militari americani dichiarano di avere un problema in generale con le operazioni urbane in presenza di qualche milione di abitanti. Anche perché non esiste un solo tipo di operazione urbana. L'attenzione non è rivolta a un particolare rivale, ma alla minaccia senza nemici tipica dell'eventualità del collasso cittadino. Si va dall'assistenza umanitaria al raid antiterroristico, dalla risposta al disastro naturale all'evacuazione di connazionali in città straniere, dall'antiproliferazione di armi di distruzione di massa all'assistenza a forze armate partner. L'ambiente urbano pone sfide uniche, su cui le forze armate a stelle e strisce hanno iniziato a ragionare. Un primo gruppo di interrogativi si aggruma attorno all'intelligence. Come dice Johnson, ogni città ha le sue caratteristiche. C'è New York, c'è Lagos, ma non c'è un modello unico. Bisogna capire profondamente le città in cui si pensa che potremmo dover operare. Per esempio, il momento in cui capire come stabilizzare Baghdad non è quando sei là, ma prima di andarci. Occorre dunque elevare la città al rango di unità di analisi, cosa al momento assente nelle comunità dell'intelligence militare. Nonché pensare le potenziali minacce a partire dalla geografia e da uno studio caso per caso in cui i rischi di intervento emergono dalla demografia, dalla fragilità degli stati e dalla sovrapposizione con interessi nazionali americani.
A livello di analisi inferiore si colloca la conoscenza degli attori e delle dinamiche cittadine. Evitare di essere espulsi dal sistema immunitario urbano implica allacciare contatti con, e prima ancora conoscere, tutti gli attori potenzialmente in grado di fornire ordine e quindi di esercitare potere. Quasi mai infatti un intervento armato è di per sé una soluzione al problema, tantomeno in dense zone urbane. Non solo dunque soggetti formali, come le autorità politiche o i partner militari e di polizia, ma anche economici, dell'informazione, attivisti e, perché no, criminali. Diventa fondamentale la mappatura dei vari criteri attorno a cui è organizzata la città, per esempio le lingue, da cui una proposta di usare social network come Twitter o simili per indagare i raggi X, l'ossatura delle odierne Babele. Senza considerare che, nell'era della caccia ai potenziali terroristi, il gigantesco apparato dell'intelligence statunitense è attrezzato più per la ricerca dei nodi all'interno dei flussi di dati monitorati che non per apprezzare il flusso stesso. Conoscere il funzionamento della città impone invece di ribaltare la prospettiva. Un secondo insieme di sfide riguarda la logistica, che richiede per prima cosa ai soldati statunitensi di passare da una mentalità di guarnigione, maturata in 15 anni di grandi basi villaggio in Iraq o in Afghanistan, dalle quali uscire ogni tanto per una pattuglia, a una di spedizione. Nell'impossibilità finanziaria prima ancora che concettuale di riversare brigate su brigate in una grande città, un ambiente urbano conflittuale difficilmente consentirà lo sviluppo di adeguate linee di rifornimento e basi accessibili. obbligando così le forze armate a immaginare soluzioni ad hoc di generazione di corrente, purificazione dell'acqua, supporto medico, approvvigionamento alimentare, produzione di munizioni. Anche perché appoggiarsi a fornitori locali, inondandoli di valuta pregiata, rischia di alterare fragili equilibri, creando più problemi, leggi nemici, di quanti non se ne risolvano.
In terzo luogo, operare in città esige mutamenti nell'organizzazione e nella protezione delle forze armate. Per questo il capo dell'Army Capabilities Integration Center, l'influente tenente generale McMaster, sta focalizzando gli sforzi di addestramento urbano sulle squadre di fanteria, cercando di dotarla di più autonomia, accesso al supporto aereo e video, potere letale sotto forma di armi a spalla, lanciagranate o piattaforme mobili dotate di fuoco di precisione. Sinora, infatti, la modularità dell'esercito statunitense arrivava solo al livello della brigata, ma l'ambiente urbano agevola sciami di squadre di pochi elementi autonomi che si uniscono e separano alla bisogna, piuttosto che lo schieramento di grandi formazioni compatte. Tuttavia, questo tentativo non risolve un importante vulnus, la predilizione delle forze armate a stelle e strisce per una protezione indiretta delle unità, rispetto a una diretta, resa peraltro indispensabile dalla totale e strategica indisponibilità delle opinioni pubbliche occidentali a tollerare le perdite dei propri uomini. Un quarto gruppo di sfide per l'esercito viene dalla multidimensionalità del teatro urbano. Accanto alle consuete dimensioni terrestre, aerea, marittima e cibernetica, le grandi città esigono anche altre capacità strutturate. Da una parte il combattimento in interni, basti pensare alla complessità di operare ad esempio all'interno di grattacieli. Dall'altra le operazioni sotterranee, visto il labirinto di reti fognarie delle metropolitane che scava come una groviera ogni metropoli e che ha spinto il Rapid Reaction Technology Office del Pentagono a emettere un bando pubblico per raccogliere entro il 23 marzo scorso idee di sviluppo di capacità per condurre operazioni sottoterra. In quest'ambito potrebbe non essere un'eresia il recupero di mezzi di spostamento e di tecniche di combattimento fluviali, negli Stati Uniti solitamente appannaggio delle forze speciali. Thank you. 14.10, sempre all'ascolto delle libere frequenze di Blackout, con Cattivi Pensieri ci avviamo alla conclusione di questa puntata. Salutiamo chi si fa sentire al 346-6673-263, elargendo insomma le sue conoscenze in campo bellico, direi. L'ho appena presentato, era, come dicevamo, questo articolo tratto dall'ultimo numero di Limes, che faceva un po' il punto su quelle che sono le sfide cosiddette a livello politico-militare che gli strateghi americani prevedono per il futuro. Quindi un'analisi in particolare di quello che sono le operazioni in ambito urbano, visto che proprio le megalopoli del continente africano, sudamericano, asiatico sono considerati i futuri scenari di operazioni militari, scenari potenzialmente molto difficili in cui operare, scenari assolutamente inediti per quelli che sono i tipi di intervento solito americano, già messi alla prova dalla guerra asimmetrica, che è diventato il vero proprio paradigma militare negli ultimi anni, ma che troverà insomma delle nuove frontiere di applicazione anche in questi teatri caotici, in questi slums che circonderanno le mega capitali, mega città di questi continenti, che racchiudono vere e proprie fette di popolazione sempre più in crescita, abbandonate a se stesse, non più integrate né integrabili all'interno delle economie ufficiali, vere e proprie masse di persone che non servono al capitale globale, eccedenza abbandonata all'economia informale, e quindi proprio per questo potenzialmente attori dei futuri conflitti, delle future insubordinazioni, che insomma è inutile negarselo, potrebbero prendere, come già stanno facendo, le sembianze anche di guerriglie di stampo confessionale, vere e proprie guerre di tutti contro tutti in mano alle bande criminali.
Periferia appunto come campo strategico, questo testo sembra infatti un vero e proprio compendio rispetto a quel testo di analisi che era uscito qualche anno fa, ossia Urban NATO Operation 2020.
Assolutamente sì, insomma già lì si tratteggiavano appunto i conflitti asimmetrici all'interno delle grandi capitali, in quel caso anche europee, ipotizzando scenari di conflitto. In questo articolo sicuramente si trova su quella linea. Interessante anche questa mappa che è correlata a questo articolo di Limes, dicevamo, dove vengono un po' evidenziati quelli che sono a livello sulla mappa, così sul planisfero, i punti, le città più critiche. Naturalmente quelle medio orientali, del Nord Africa e del Centro Africa sono quelle più indicate come le più conflittuali, le più esplosive. Quindi si evince anche da questi dietro i tecnicismi celati, dietro le parole appunto dei parrucconi del Pentagono, si evince anche la paura e la difficoltà nell'affrontare un nemico così diffuso, un nemico che non è più uno Stato, non è più neanche un gruppo terroristico, ma è una vera e propria popolazione nella sua eterogeneità, nella sua frammentazione, quindi nella sua difficoltà di controllo anche in chiave militare.
E soprattutto una popolazione che, appunto, come sottolineava l'autore, è in continua crescita.